punto di riferimento fondamentale. A questo proposito io darei la parola al professor Daniele Garrone sul significato di questo centenario. Che cosa si festeggia? Si festeggia soltanto la costruzione del Tempio?
No, evidentemente no, perché la costruzione del Tempio era legata a un progetto e, se volete, a una visione di sviluppo. C'era già una chiesa valdese a Roma, ma in previsione della crescita della città e quindi anche dello sviluppo dell'adesione al nostro modo di vivere il cristianesimo, si volle costruire questa chiesa. Il progetto, credo, la visione era ancora molto legata all'idea che guidò i nostri padri nella loro espansione dal nucleo originario nelle valli valdesi al resto dell'Italia, cioè l'idea che l'Italia attendesse una voce protestante e che questa voce protestante fosse tanto più attesa e desiderata dagli italiani in quanto si organizzavano come nazione, desideravano emanciparsi, liberarsi e costruirsi come nazione, e i nostri bisnonni, trisnonni, non ricordo, coltivavano questa idea, condividevano questo progetto e questo sogno e ritenevano che per la vera liberazione dell'Italia un contributo essenziale sarebbe venuto dalla liberazione spirituale dell'Evangelo. Fu in gran parte un sogno, perché questa idea che l'Italia ci aspettasse con le braccia aperte e che bisognasse, per usare un'immagine, alzare le vele e osare il mare aperto, appunto dopo un secolo sono alcune centinaia di valdesi in questa chiesa e non un rinnovamento totale dell'Italia. Ma per esprimere il sogno, poi vengo all'attualità, potrei richiamare come immagine le quattro facce, volti umani, che sono scolpiti sul pulpito di questa chiesa, che da un certo punto di vista protestante uno le potrebbe considerare quasi un'eresia, perché il pulpito rappresenta non l'autorevolezza del pastore, ma il luogo in cui tramite la predicazione risuona la parola di Dio. Quindi non ci dovrebbe essere nessuna faccia. Se c'è un luogo, un momento in cui i volti non scompaiono, ma appunto si trasformano in orecchie che ascoltano, e quella è la predicazione. Comunque, i volti sono Arnaldo da Brescia e Girolamo Savonarola, cioè due italiani, due cattolico-romani vissuti ben prima della Riforma, e secondo me la scelta di quei due volti rappresenta questa idea. La maggior parte degli italiani sono convinti che il protestantesimo, quando anche non se ne parli male, quando anche non sia considerato una cosa deteriore, in realtà non corrisponde a bisogni italiani. Il protestantesimo, quando anche vada bene, si spiega in un contesto nordico. E sarà capitato a tutti voi di sentire dei commenti che, certo, Lutero va bene per i film di Bergman, cioè appunto questa mentalità nordica problematica anche spiritualmente, che può, come in certi film, passare marito e moglie 3 ore a discutere sulla vita e il loro matrimonio, eccetera. Ma l'Italia ha un'altra esigenza cristiana, risposta certamente anche polemica e certamente venata anche di commistioni politiche, perché erano gli anni in cui tutti i martiri, tutti quelli finiti al rogo, compreso Giordano Bruno, diventavano i simboli anche politici della libertà di pensiero e dell'Italia moderna, eccetera. Noi pensiamo di no, che anche in Italia, sulle sponde del Mediterraneo, ci sia sempre stato un bisogno di rinnovamento del cristianesimo italiano, tant'è che ci sono stati Arnaldo da Brescia e Girolamo Savonarola, e gli altri due, Lutero e Calvino, tra l'altro 1914, cioè 71 anni prima che ufficialmente le chiese riformate, calviniste e luterane d'Europa, revocassero le scomuniche reciproche che si erano impartiti nel 500, per i valdesi di Piazza Cavour, se volete con qualche ingenuità storica, ma Calvino e Lutero stavano perfettamente a fianco e quando vengono dei gruppi dall'estero, io li conduco in chiesa e mi dicono sempre: ma perché non avete messo, non hanno messo una faccia di Valdo, di Pietro Valdo? Dico, a parte che la faccia di Pietro Valdo non l'ha mai dipinta nessuno, quindi, ma credo che sia fatto apposta, perché alla domanda del passante: ma voi altri qui a Piazza Cavour, in Prati di Castello, che cosa volete, che cosa rappresentate? La risposta non era Pietro Valdo, ma è la riforma. Noi vogliamo che qui si possa ascoltare quella voce che ha cambiato l'Europa, che ha cambiato il mondo e che l'Italia non ha sentito, non perché non ci fossero nel XVI secolo, e altri lo potrà dire con più competenza di me, in Italia non solo singoli sostenitori del movimento riformato, ma addirittura dei circoli riformati, solo che Roma era troppo vicina, per cui, con l'eccezione dei valdesi, che erano già tanti là nel loro ghetto nelle Alpi, tutti gli altri sostenitori italiani della riforma o sono finiti abbruciati o sono finiti all'estero come profughi. E allora qui sì, 1914, credo si volesse dire: chi adesso vuole sentire quella voce sfuggita o rimossa dal XVI secolo, beh, noi stiamo qui non per la nostra, diciamo, piccola holding Pietro Valdo e C, noi siamo qui per far parlare la riforma. Oggi tutto è cambiato. Finisco?
No, ancora 2 minuti.
Sì, no, ma finisco il discorso? No, perché non... Vabbè. Oggi molto è cambiato. Certamente le coordinate intorno a noi, politico, culturali, religiose, non sono quelle di un secolo fa. Allora io direi così, poi altri potranno correggermi, o che ci stiamo ancora a fare a Piazza Cavour? Io direi questo, perché riteniamo che la nostra proposta di cristianesimo, cioè come lo viviamo, lo concepiamo e lo proponiamo noi, valga la pena di essere conosciuta, e lo definirei così, che è appunto 1 minuto e mezzo. Oggi il nostro cristianesimo certamente è ecumenico, ma non per questo non è profilato. Quindi vogliamo essere qui per vivere la nostra eredità coscientemente, confessantemente assunta, la nostra eredità protestante, ma appunto in modo ecumenico e non polemico. Riteniamo che sia ancora oggi interessante la nostra proposta di un cristianesimo non gerarchico, non clericale, la nostra proposta di un cristianesimo biblico, cioè centrato sull'ascolto, comprensione e vita secondo le scritture, ma non biblicistico, non letteralista, non fondamentalista. Riteniamo che sia ancora interessante la nostra proposta di un cristianesimo, questa forse è la cosa che viene più notata a livello appunto dai testamenti biologici e altre cose, assolutamente laico, assolutamente liberale, molto dialogico con le altre confessioni, le altre religioni, ma non per questo non confessante, non esplicitamente legato ad una confessione di Gesù Cristo. Ecco.
Grazie mille. Grazie al professor Garrone. Io darei la parola al professor Fulvio Ferrario. Ricordo che entrambi sono professori della Facoltà Valdese di Teologia, che ha annessa una biblioteca con 100.000 volumi aperto a tutto il pubblico italiano. Professor Ferrario, sempre in 5 minuti, quali sono, diciamo, i principi della Chiesa Valdese e, legati a questo, quali sono i temi etici su cui la Chiesa Valdese si spende?
Intanto il nome, in parte è stato detto, la Chiesa Valdese c'entra con Valdo, c'entra quindi con una eredità medievale che è stata ritenuta, che ha continuato a vivere con la riforma e dopo la riforma, ed è per questo che la Chiesa evangelica o protestante in Italia si chiama Valdese, appunto. Poi la fede è la fede cristiana, una Chiesa cristiana. Il credo è lo stesso che i cattolici romani recitano tutte le domeniche in chiesa, senza aggiunte, e forse su questo si potrebbe dire qualcosa, ma non c'è il tempo, e senza sottrazioni. Quindi una chiesa cristiana, normalissima vorrei dire, non ci sono né riti strani né feste particolari, niente. Quello che la chiesa ha sempre celebrato, cioè Gesù e la storia di Dio in Gesù. Una chiesa cristiana evangelica o protestante, cioè che si inserisce in uno dei tre grandi modelli di cristianesimo, gli altri due sono naturalmente quello cattolico romano e quello orientale ortodosso. Il modello di Lutero, di Calvino, il tipo di cristianesimo, non lo so, oggi professato da Angela Merkel, Barack Obama, a suo tempo Martin Luther King. Quindi non un fenomeno particolarmente provinciale, non maggioritario nel cristianesimo, la maggioranza dei cristiani al mondo sono cattolico romani, però estremamente consistente. Che cosa crede la Chiesa? Quali sono i principi, come li chiamava Lucia Cuoci, della Chiesa? Questo è molto semplice, cioè è la fede cristiana, Padre, Figlio, Spirito Santo, la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, la salvezza per grazia mediante la fede. Quello che la Chiesa, da questo punto di vista, la Chiesa Valdese, come tutte le chiese evangeliche, è tutto tranne che originale, cioè confessa quello che la Chiesa ha sempre pensato e sempre creduto. E allora perché esiste accanto ad altre? Perché il cristianesimo è sempre stato plurale, cioè è un mito un po' strano, cioè se uno lo considera da vicino non si capisce bene come si è potuto formare, perché il cristianesimo è sempre stato plurale, cioè l'idea del cristianesimo come di una specie di tronco o di monolite da cui a un certo punto si dipartono schegge impazzite non ha alcun riscontro storico dai primi 15 anni di storia cristiana fino al XXI secolo. È una invenzione. Il cristianesimo è sempre stato plurale. In questa pluralità la Chiesa evangelica, il protestantesimo, ha il suo posto, che in alcune epoche della storia ha visto appunto una vicenda di contrapposizione, in altre epoche della storia una vicenda comunque profilata, come è stato detto, ma meno drammatica. Io non saprei adesso in due minuti illustrare perché nella bella d'erbe famiglia ed animali della società pluralista ci debba essere anche un cristianesimo protestante. Posso dire, scusandomi per l'accento autobiografico, che io, che sono cresciuto come molti italiani fino a 24 anni nella Chiesa Cattolica, della quale sono stato un membro appassionato, e che ho poi trovato un modo di vivere la fede nella Chiesa Valdese senza per questo abiurare assolutamente nulla, semplicemente inserendo in un contesto diverso la mia fede, appunto l'ho fatto perché ho trovato, come è stato detto, nella Chiesa Valdese il messaggio della Riforma, cioè niente di diverso dal messaggio cristiano, però il messaggio cristiano in un contesto, e mi dispiace se la parola ha un significato forse più emotivo che non tale da precisare un concetto, ma insomma in un contesto di libertà che ha riempito la mia vita in termini che non avrei osato sperare. Cioè io sono più contento adesso di essere diventato protestante che 30 anni fa quando l'ho fatto. Non perché la Chiesa Valdese sia una chiesa perfetta dove tutti sono puri, a partire da me, perché se no avrei dovuto andare da un'altra parte, tutti santi, tutti militanti, tutti impegnati, tutti seri, tutti coerenti. Non è questo il fatto. Ma è che la Riforma ha capito così bene il messaggio di Gesù e l'ha proposto in un modo così interessante che vale la pena scoprirlo. È una scoperta. Dopo 30 anni intensi ho studiato teologia, ho fatto il pastore, insegno in una facoltà teologica, cioè mi sono occupato di ste robe, è ancora una scoperta e io sono contentissimo. Da questo punto di vista ho avuto una fortuna sfacciata. L'etica. La Chiesa Valdese appunto è conosciuta, quando lo è, per il suo impegno su determinate tematiche etiche con posizioni che sono diverse da quella della Chiesa di maggioranza. Anche qui, Il fatto importante, secondo me, non è tanto l'alternativa rispetto al cattolicesimo. Questo è una specificità di questo paese, per cui il cattolicesimo è così pervasivo che costantemente richiede interventi, come dire, critici e di presa di distanza su questo, su quello. Io credo che sul piano etico la Chiesa Valdese, un po' come tutti gli uomini e tutte le donne cristiani, cerca semplicemente di fare questo. È annunciatrice, riceve prima di tutto, e poi cerca di annunciare un messaggio, che è un messaggio di libertà. Si trova di fronte a problemi che in buona parte, così come noi oggi li affrontiamo, nella Bibbia non ci sono, cioè nella Bibbia non si parla del testamento biologico, non si parla del fine vita, e la vita finiva prima che uno avesse il tempo di domandarsi come, non si parla della questione dei rapporti tra persone dello stesso sesso nella forma in cui se ne parla oggi. Allora la domanda che spesso ci si pone è: che cosa chiede l'Evangelo oggi riguardo a questi temi, che così come oggi si pongono nella Bibbia non si trovano? E noi cerchiamo di dare, cerchiamo di cercare una risposta a questa domanda, insieme ad altri, perché queste risposte non sono confezionate. Non è detto che le risposte siano sempre indovinate, cioè la specificità della Chiesa Valdese non è di avere delle risposte giuste laddove il Papa o la Chiesa Cattolica hanno le loro risposte regolarmente sbagliate. Purtroppo non è così, le ricette non ce le abbiamo neanche noi. Però ci siamo resi conto da un pezzo che questa ricerca non può essere condotta da soli, non può essere condotta prescindendo da quello che succede nella società, e non può essere condotta per via deduttiva, cioè leggendo qualcosa nella Bibbia o peggio ancora in qualche libro di filosofia e pretendendo di fotocopiarlo nella situazione attuale. Non funziona così. Dice, dopodiché non avete niente di preciso da dire, siete quelli dei se e dei ma e dei forse. Esatto, perché abbiamo anche scoperto che quelli che hanno delle cose troppo precise da dire rischiano di lanciare dei messaggi che o sono astratti, o quando sono concreti sono oppressivi, oppure possono anche essere astratti e oppressivi al tempo stesso, e secondo noi non è un obiettivo.
Grazie al professor Fulvio Ferrario. Io darei la parola al pastore Antonio Adamo, il pastore appunto della Chiesa Valdese di Piazza Cavour. Se sempre in 5 minuti, ci dice un attimo le attività che questa chiesa svolge. So che lei si reca anche nelle scuole, e quali saranno, diciamo, le iniziative di tutto l'anno che verrà riferite al centenario, a partire appunto da quelle di apertura dell'8 febbraio.
Le attività della nostra chiesa di Roma, Piazza Cavour, possono essere rappresentate come una persona che sta sulla soglia e dà un'occhiata fuori e una dentro. Cioè abbiamo delle attività che sono tipicamente attività di una chiesa evangelica, di una comunità cristiana, come il culto domenicale, la formazione dei bambini nella scuola domenicale, formazione biblica, la catechesi, l'offerta di una formazione per i simpatizzanti e coloro che si avvicinano alla nostra chiesa. Abbiamo anche un coro che anima i nostri culti, le nostre iniziative, e che si propone anche di essere presente nella città quando è possibile, anche attraverso la creazione di CD, ecco, con musiche della tradizione protestante e anche di altre, con delle contaminazioni virtuose di altri autori e di altre realtà musicali. Abbiamo anche uno sportello per il testamento biologico, e qui guardiamo fuori, c'è un'attenzione alle relazioni ecumeniche e alla presenza negli ospedali, per esempio, negli ospedali nei centri di cura, e siamo stati coinvolti e ama anche promotori di convenzioni con degli enti ospedalieri come il Forlanini o il Santo Spirito per la cura pastorale interreligiosa. Abbiamo anche un atteggiamento di accoglienza senza pregiudizi, una accoglienza aperta alla realtà dell'omosessualità. Per noi è come dire, sta nel nostro compito di cristiani e cristiane vivere anche le relazioni riconciliate con anche nel senso del genere, quindi abbiamo attenzione verso il tema della violenza alle donne, attenzione verso il tema dell'omofobia, i temi legati alla pace, e sempre pensando alla formazione attraverso il tavolo interreligioso. Negli anni abbiamo operato insieme ad altri partner religiosi per la diffusione di una cultura di accoglienza e di conoscenza delle altre realtà religiose, con una presenza anche nelle scuole, con lezioni, incontri con gli studenti. Questo continua ancora oggi ed è in una fase di perfezionamento, ecco, in relazione con gli enti provincia, comune, regione. Adesso siamo in una fase di precisazione e di riorganizzazione, ma l'impegno è proteso sempre con un'attenzione verso la città. Altro tema è l'accoglienza, tra virgolette, passiva, se così si può dire, ma che poi è l'accoglienza vera e propria. Non so, l'accoglienza delle scolaresche, dei gruppi, dei gruppi organizzati, insomma dei visitatori che si avvicinano alla nostra chiesa per conoscere e sapere che cosa avviene dentro la chiesa, ma anche che cosa esprime, per esempio, il nostro tempio, che è nato anche per comunicare attraverso l'opera artistica il contenuto della nostra fede in modo molto, che allora si riteneva molto immediato. Basti vedere le vetrate che poi saranno illustrate. La realtà della comunità è cambiata nel tempo. È molto alta la percentuale di cristiani e cristiane valdesi che vengono dal cattolicesimo, dall'ateismo o da una ricerca di senso della vita, possiamo dire di fede. E noi li accogliamo, nel senso che offriamo questo spazio spirituale, non certamente soltanto lo spazio materiale del tempio, anche quello dei locali, ma anche un incontro di fede per un confronto e una crescita alla luce della conoscenza della parola. E su questo abbiamo anche organizzato nel passato, anche recentemente, una lettura continua di tutta la Bibbia insieme con i cattolici, con un attore, con due attori che hanno letto tutta la Bibbia. Anche questo è un segno di novità nella realtà in cui viviamo, perché per la prima volta cattolici e protestanti si sono ritrovati per leggere alla città, per dare la possibilità alla città di ascoltare la parola del Signore, e ascoltare questa parola, perché noi spesso parliamo moltissimo, ma quello che manca nella nostra società è proprio la capacità di ascoltare e la difficoltà a trovare chi ti ascolta, perché tu puoi rispondere bene e male, ma poi per rispondere devi ascoltare. E la nostra Chiesa desidera anche essere un luogo in cui le persone possono essere ascoltate, perché se tu non sei ascoltato non sei neanche considerato come una persona. Quindi c'è questa accoglienza ampia. Le iniziative per il centenario si collocano un po' su questa linea. Noi abbiamo pubblicato un libro che poi sarà presentato dalla professoressa Laura Ronchi, anche la vicepresidente del Concistoro e la presidente e coordinatrice del comitato che ha organizzato il centenario. Questo volume che presenta la storia della Chiesa, la storia del Tempio in tutti i suoi aspetti. Abbiamo avuto attenzione anche alla musica, quindi abbiamo organizzato dei concerti, ma poi soprattutto direi la mostra storica, quindi il culto di ringraziamento che sarà celebrato sabato alle ore 17, la mostra storica in cui narriamo, raccontiamo con un linguaggio immediato, semplice, ma con alle spalle una ricerca delle fonti, dei documenti, raccontiamo la nostra storia, che cosa siamo stati in questi 100 anni. È una mostra che sarà aperta al pubblico, sarà inaugurata sabato mattina alle 11, sabato 8 alle 11, poi appunto avremo anche concerti, altri momenti di incontro e le celebrazioni dureranno un anno nell'insieme, dall'8 febbraio 2014 all'8 febbraio 2015. E in questo ci sarà anche lo spazio, indubbiamente, per una riflessione critica sulla nostra presenza, perché noi non desideriamo soltanto, noi non celebriamo noi stessi, noi ricordiamo che ci è stata data questa opportunità di presenza evangelica in questa città, che non è poco se pensiamo alla situazione in cui vivevano i nostri padri all'inizio del secolo e anche se non parliamo poi del passato. Quindi questo strumento per noi è importante non soltanto perché è bello, perché è funzionale, ma perché è anche un luogo nel centro della città. E noi che siamo una chiesa di diaspora, cioè i nostri membri di chiesa vivono dispersi in tutta la realtà della città, in tutti i quartieri della città e anche oltre, per noi è importante a questo punto avere un luogo in cui le persone possano raccogliersi, riunirsi e un punto di riferimento anche per il quartiere, per altre attività, concerti. Abbiamo un organo che è stato rimesso, restaurato, revisionato radicalmente, quindi è un bello strumento, abbiamo anche un pianoforte. Insomma, vogliamo essere anche dal punto di vista culturale e di promozione della cultura verso i giovani un punto di riferimento. Questo fa parte sempre dell'annuncio dell'Evangelo, che è l'annuncio di libertà, un annuncio di gioia, un annuncio di salvezza nel senso pieno.
Grazie mille, grazie Pastore Adamo. E rispetto alla mostra che sarà inaugurata sabato alle 11, per i colleghi giornalisti è possibile visitarla anche adesso nell'atrio della chiesa. Dunque, avete visto queste bellissime foto che fanno riferimento appunto agli interni e anche agli esterni della chiesa del Tempio Valdese di Piazza Cavour. Io darei la parola alla professoressa Laura Ronchi. Sì.
Semplicemente una nota che è importante ma mi è sfuggita. Il tempio è stato appena, la facciata del tempio è stata appena restaurata e quindi è stata riportata in quella sua pienezza di decoro da un sapiente restauro sotto la guida attenta della Sovrintendenza delle Belle Arti. Quindi questo è anche un dono che ci è stato fatto, che rende anche, che contribuisce a rendere questa piazza anche godibile dal punto di vista dell'assetto architettonico.
Per la precisazione. Allora la parola alla professoressa Laura Ronchi De Michelis, autrice del libro Il Tempio Valdese di Piazza Cavour, che avete nella cartella stampa. Il libro è edito da Biella Edizioni e le foto sono di Andrea e Riccardo Sabbadini. Qualcosa sulla storia, insomma, di questo tempio, sulla storia artistica di questo tempio.
Volentieri, però parlando del libro vorrei vorrei iniziare dicendo due cose. La prima, che non è un libro mio, è un'opera collettiva. Ci siamo messi insieme diverse persone, un architetto, un teologo, una storica dell'arte, per descrivere in tutti i suoi aspetti la ricchezza di questo edificio. La seconda cosa è che vorrei pubblicamente ringraziare l'editrice, la Cecilia Palombelli, che ha accolto questo nostro lavoro in una miniserie che la Viella sta dedicando alle chiese di Roma. Quindi, come dire, è stata una... accettazione pare brutto, ma insomma, anzi è fuori posto. Ma insomma, ecco, il Tempio di Piazza Cavour non sta solo qui e uno che passa lo vede, ma è una delle chiese di Roma. Nel volume noi abbiamo cercato di fare la storia dell'edificio esterno, di ciò che contiene al proprio interno, della vita della comunità, e abbiamo dedicato anche due schede alle persone a cui noi dobbiamo questa opera. Innanzitutto alla finanziatrice, Emma Baker Kennedy, una ricca signora americana, presbiteriana, che aveva a cuore la diffusione dell'Evangelo, ma anche aveva a cuore il benessere sociale. Quindi quest'opera di Piazza Cavour è nata come opera religiosa e sociale insieme, nello spirito del cristianesimo, del protestantesimo risvegliato del Tempio. E questo spiega la dimensione assolutamente inadeguata e non rispondente all'entità della presenza valdese nella città. Questa chiesa nasce senza una comunità, nasce per essere servizio alla diffusione dell'Evangelo, non nasce per essere la casa di un gruppo di protestanti che si trovano qui a Roma, già ne avevano una a via 4 Novembre, e nasce con tutta una serie di spazi dedicati alle necessità del quartiere Prati, che stava nascendo e che allora non era un quartiere borghese come adesso, ma era un quartiere di impiegati e di operai. Quindi prevedeva una serie di spazi per riunioni autonome, indipendenti dall'evangelizzazione, per le donne e gli uomini, gli abitanti del quartiere. Prevedeva uno spazio per l'istituzione di una scuola di lingue, che è partita ma è stata bloccata dallo scoppio della guerra poco dopo. Prevedeva un ambulatorio medico e un dispensario medico con entrate separate, sempre nelle necessità delle persone del quartiere. Prevedeva una casa del soldato. Sembra che ce ne fossero già tre qui nel quartiere, Viale delle Milizie era pieno di caserme, e si aprirono qui degli spazi, Casa Familiare del Soldato si chiamava, in cui i soldati potevano leggere, scrivere, lavarsi, nei sotterranei c'era una specie di diurno, e c'era anche una palestra, ciò che potessero, come dire, divagarsi in vario modo. Ecco, il libro cerca di ricorda tutte queste cose anche perché non se ne perda memoria. Non solo chi non le ha mai sapute le può conoscere, ma a chi le ha dimenticate le può così ricordare. Cos'altro dire? Vorrei aggiungere una cosa a quella che ha detto il pastore Adamo. Tra le celebrazioni, proprio nello spirito della Chiesa, c'è una gran parte aperta all'esterno. Ci saranno delle conferenze sull'aspetto artistico della Chiesa. A conclusione dell'anno organizzeremo un convegno sulla presenza, finalità, sogno, progetti per la società italiana. Ci sarà una parte e i concerti, molti concerti, per sfruttare quest'organo che noi abbiamo, che anch'esso è stato un dono meraviglioso, e che è un organo molto particolare, l'unico, forse ce ne sono due nella Chiesa di Roma, completamente autentici, così come venne costruito nel 1913. E poi c'è uno spazio che è dedicato a noi, faremo un paio di feste delle comunità, una festa dei bambini delle nostre chiese, proprio per ricordarci che non siamo soli, siamo in una società che può essere ancora interessata a quello che è la predicazione evangelica riformata. Non so se vuoi che dica qualcosa sull'interno del tempio, che forse è l'aspetto più peculiare rispetto agli altri, alle altre chiese evangeliche e riformate, che sono solitamente assolutamente spoglie o al massimo hanno dei versetti biblici. La chiesa di Piazza Cavour non ha un solo centimetro che non sia decorato, e non solo non ha un solo centimetro che non sia decorato, ma ha una molteplicità di decorazioni che fa, come dire, un po' girare la testa. Se avete un po' di tempo e guardate le vetrate da vicino, pensiamo alle vetrate ma anche al soffitto o anche a, non lo so, tutto, voi vedrete che non ci sono due vetrate perfettamente identiche, non ci sono due archi vicini che abbiano la stessa decorazione. Lo stesso soffitto non è tutto dello stesso colore, varia dal beige al verdolino. È un monumento a Liberty, se vogliamo parlare della storia dell'arte, è testimonianza di una disputa, di un recupero di una tecnica artistica su cui si discuteva molto all'inizio del Novecento, cioè il recupero della vetrata artistica di tipo antico, cioè come le vetrate medievali costituite da pezzetti di vetro colorato che formano un disegno e non da vetri dipinti che restituiscono una immagine. È la prima chiesa di Roma costruita in cemento armato, e anche questa è abbastanza interessante. E cos'altro dire? Io direi che ho detto anche troppo. Grazie.
Dunque, ovviamente la chiesa è visitabile, ovviamente bisogna mettersi d'accordo, insomma ci sono delle giornate e degli orari in cui la chiesa è visitabile, però già sabato dopo l'inaugurazione della mostra il professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia e teologo Paolo Ricca guiderà appunto i presenti nell'interni della chiesa valdese di Piazza Cavour. Io darei a voi la parola.
No, solo due domande. Una che riguarda i numeri. Il popolo valdese, che numeri ha a Roma? E come è sparso, diciamo? Ha delle concentrazioni, delle cose? Inoltre, questa è l'unica, mi pare di aver capito, che è l'unico tempio valdese a Roma. Ah no? Vabbè, vedi che la domanda era giusta allora, perché è uno. Io sono Pullara del Corriere della Sera. E poi, detto, mi scuso della domanda perché veramente, però i giornalisti hanno bisogno di sintetizzare, quindi in poche righe, ma la differenza fra Valdo, Lutero e Calvino qual è?
Che è successo?
Sì, rispondiamo prima a questa domanda.
I numeri. I numeri li abbiamo, nel senso che non li diamo, anche se spesso questa è una domanda ricorrente, tipica domanda italiana. Io mi ricordo, adesso faccio una digressione senza polemica, perché io sono un protestante che viene dalla parte dove i numeri sono tanti, insomma. Mi colpisce sempre, no? Perché questo è un po' noi siamo una chiesa di minoranza, questa chiesa ha 300 valdesi registrati, adulti, poi abbiamo i bambini, i simpatizzanti, abbiamo una popolazione di circa 600 persone, anagraficamente abbiamo 300 persone, dal punto di vista della popolazione con i simpatizzanti arriviamo 300 persone e nell'insieme 600. Noi contiamo soltanto gli adulti che hanno fatto la confermazione, quindi non contiamo come cifre ufficiali tutta la popolazione di questa chiesa. Poi abbiamo ancora due chiese, una chiesa valdese in via 4 novembre che ha circa 170-180 membri adulti iscritti, più 100-150 queste sono un po' più variano, perché sono i simpatizzanti, coloro che, pur essendo valdesi, non hanno fatto la confermazione, cioè non sono entrati nella chiesa. E c'è una terza comunità, che è quella della chiesa metodista, che la chiesa metodista è la chiesa valdese. La chiesa metodista è una chiesa evangelica storica, che è presente in Italia dal 1862, e la chiesa metodista e la chiesa valdese hanno stretto un patto di integrazione, cioè c'è un solo corpo pastorale, e qui a Roma c'è una chiesa metodista di lingua italiana, una di lingua inglese. Quella di lingua italiana ha circa 250 membri di chiesa, più, come dico, aggiungiamo questa popolazione formata dai simpatizzanti, gli aderenti, persone che comunque hanno una relazione con la vita della chiesa. Quindi, diciamo, i numeri, parlo solo delle chiese valdesi e metodista, i numeri sono questi. Cosa possiamo aggiungere? Aggiungiamo che è una comunità è una chiesa di diaspora, nel senso che non abbiamo la struttura della parrocchia, cioè la popolazione non vive attorno ai luoghi di culto, ma i luoghi di culto sono un punto di incontro e un punto di riferimento per la comunità che è sparsa in tutto il territorio della tutto il territorio urbano, ma anche extraurbano. Abbiamo persone che vivono anche fuori del comune di Roma.
Forse bastano anche 30 righe, cioè per quanto riguarda la differenza tra Valdo da una parte e Lutero e Calvino dall'altra, beh, potrebbe essere che Valdo vive nel Medioevo e Lutero e Calvino nel Cinquecento, quindi in contesti completamente diversi. Bene, la continuità, quindi è rilevante, la continuità tra l'uno e l'altro, per quanto ci riguarda, è data dalla Chiesa Valdese, appunto, cioè dal fatto che i seguaci di Valdo nel Cinquecento hanno adottato il messaggio della Riforma, cioè hanno aderito al messaggio della Riforma. E quindi una tradizione che aveva altre radici, ovviamente, perché la Riforma non c'era, si è inserita nel filone delle Chiese Riformate. Poi uno potrebbe chiedersi qual è la differenza tra Lutero e Calvino e se la Chiesa Valdese è più vicina all'uno all'altra. Io oserei dire questo, sempre in omaggio alla brevità, che dal punto di vista strettamente storico il rapporto diretto della Chiesa Valdese è stato con la tradizione che si richiama a Calvino, ma agli effetti della testimonianza odierna non c'è nessuna differenza sostanziale, interessante, tra le due tradizioni. O meglio, le differenze sono quelle che ci potrebbero essere tra i francescani e i domenicani. Cioè, la Chiesa Valdese è erede della tradizione della Riforma, sia nella testimonianza di Calvino, sia nella testimonianza di Lutero, e cerca di rielaborare questa eredità in un contesto che naturalmente non è più né quello di Valdo né quello del Cinquecento, ma è un altro. Quindi da questo punto di vista, per esempio, se uno mi dicesse: ma tu ti senti di più luterano o calvinista? Io direi: questa domanda aveva un senso, e quanto preciso, nel Cinquecento. Ne aveva uno ancora più radicale nel Seicento. L'ha avuto fino a tempi anche abbastanza recenti. Oggi come oggi, un protestante è pienamente libero di attingere con serenità a entrambe le tradizioni, il che significa anche di rapportarsi, se del caso, criticamente nei confronti di questo o di quell'aspetto di entrambe le tradizioni. Ufficialmente la Chiesa Valdese è una chiesa calvinista. Nella mia cameretta, dove mi capita di lavorare, il ritratto del Cinquecento che c'è è quello di Lutero. Non è che questo dica molto di autorevole, ma insomma è per dire.
Sono Marco Rostan del settimanale Riforma. Anche la mia prima domanda era di tipo numerico. Perché guardando questo bel libretto, per il quale mi compiace che abbiate messo la fotografia dell'interno e non dalla facciata, perché la facciata, ancorché restaurata, non è un granché. Ma comunque, mi è caduto l'occhio su questo dato al momento che il Sinodo riconosce l'autonomia della Chiesa. Dice: in quell'anno gli 81 membri iniziali sono già più che triplicati. E la mia domanda era fare un bilancio tra quei numeri e quelli di oggi, ma in parte avete già risposto. Però forse sarebbe interessante sapere quanti sono nella città di Roma gli evangelici nel loro complesso, cioè le chiese storiche e gli altri, se avete un'idea di questo. La seconda questione era: avete accennato a vari momenti di testimonianza o di presenza nella città, nelle scuole, eccetera. Ma se uno chiedesse qual è o quali sono i punti che ritenete molto importanti nella cultura italiana attuale o nella cultura della città, che cosa può dire il protestantesimo e la Chiesa Valdese di Roma rispetto al vuoto o alla crisi culturale del nostro paese?
Beh, noto che c'è una certa consonanza sulla questione dei numeri. Io direi che dovrebbe essere assodato che il protestantesimo, dal punto di vista numerico, è cambiato molto in questi ultimi decenni. L'arrivo delle ondate dei migranti, per esempio, ha creato la formazione di nuove comunità, ha arricchito di presenze altre chiese che erano invecchiate o che erano state falcidiate dall'emigrazione, e dovrebbe essere noto comunque al giornalista di Riforma che anche noi abbiamo avuto un passato di difficoltà, soprattutto per la questione dei matrimoni interconfessionali, che hanno avuto un peso molto grave sulle famiglie evangeliche. Questo io, sapete che sono ecumenico, ma non avendo io peli sulla lingua, dico che c'è stato un periodo in cui c'era una sorta di eutanasia nei confronti della Chiesa Valdese da parte della politica delle famiglie interconfessionali in Italia. Cioè, la parte valdese non contava niente. Oggi questo, vi direte, ma questo non è un alibi. No, questa è una realtà, perché ci sono dei vuoti nelle nostre chiese, anche di generazioni, che sono in parte riferibili a quel tipo di politica assolutista nelle relazioni ecumeniche. Io sono uno di quei figli. Mio nonno era valdese. Quando è morto, e mia nonna era cattolica, quando è morto mio nonno, tragicamente nel 1934, la parte valdese è scomparsa dalla famiglia. Della famiglia di mio padre e di mia zia, proprio perché c'era una, non si parlava, cioè, come dire, una storia passata è riemersa con me casualmente. Ho scoperto che mio nonno era valdese, l'ho scoperto, e mio padre ha scoperto di essere figlio di un valdese. Cioè, come dire, questo fa parte dell'ambiente in cui noi viviamo, e che non è poco. Per quanto riguarda gli altri numeri, insomma, Marco, chissà quanti sono i pentecostali in Italia. Ci sono delle cifre, centinaia di migliaia, ci sono delle cifre, comunità libere, certo, sono migliaia le presenze delle chiese pentecostali in Italia, e anche a Roma, sono migliaia. Purtroppo non tutte sono sensibili, non sappiamo. Noi quando abbiamo, per esempio, mi ricordo quando abbiamo organizzato gli incontri per il tavolo interreligioso, la presenza interreligiosa e interculturale nella città di Roma, abbiamo preso contatto con alcuni di queste comunità, però è chiaro che c'era sempre qualcosa che sfuggiva. E questo è comunque comune non soltanto alla città di Roma, ma anche a altre realtà. C'è una presenza. Noi siamo 1000 valdesi a Roma. Questo, diciamo, è la nostra realtà. È chiaro che il numero è piccolo, ovviamente, ma non è questa la sede in cui noi possiamo spiegare perché. Ci sono responsabilità nostre, indubbiamente, forse nel processo di presa di coscienza delle responsabilità civili e politiche, insomma, del 68. noi abbiamo avuto delle, abbiamo smarrito nel cammino delle persone. Possiamo essere contenti, scontenti, è una realtà, è una realtà. Oggi siamo attenti ad evitare che il nostro, le nostre posizioni particolari, il nostro modo di essere cristiano all'interno della Chiesa Valdese possa creare delle fughe o degli abbandoni o delle marginalità. Ma e siamo attenti, cerchiamo di esserlo a 180 gradi, a 360 gradi, 360, cioè a tutto tondo. Perché? Perché ci sono temi che attraversano le chiese. Pensate alla questione dell'accoglienza delle coppie omosessuali, che per noi è importante, la prima è importante l'accoglienza, l'accoglienza. E quindi, al di là di ogni singola posizione, questa accoglienza è importante, perché fa parte del nostro essere chiesa. Scusate, ma
dunque, allora la domanda dice, vabbè, ma nel tempo della crisi culturale, politica e non solo, che attraversa il nostro paese, che cosa hanno da dire i valdesi? Allora, da un lato la risposta è molto semplice: i valdesi non hanno oggi come 100 anni fa altro da dire che quello che l'Evangelo dice loro. Però questo è facile, è la nostra vocazione. L'altra metà della mia risposta sarebbe: ti rispondiamo alla fine dell'anno, cioè il centenario è già stato detto. Non è una, sì, c'è anche il momento celebrativo, perché siamo contenti, e io ogni volta mi stupisco, e lo voglio dire, di questa signora Baker Kennedy. Questa non è mai venuta a Roma, non è mai venuta a Roma. Sì, suo marito le aveva lasciato 30 milioni di dollari, ma comunque, vabbè, 30 milioni di dollari, ha costruito la chiesa e questo palazzo e la facoltà solo qui a Roma, senza mai venire, semplicemente perché l'idea che a Roma, con tutto quello che voleva dire all'epoca, anche politicamente, eccetera, eccetera, ci fosse l'Evangelo della libertà, e io ho tanti soldi e li do per quello. Vabbè, quindi noi siamo anche contenti di questa storia qui, non ci va più così, non ci andrà più così. Io ho fatto tanti viaggi in America cercando vedove e non ne ho mai trovate. E oggi, giustamente, se ci sono le vedove, i soldi fanno un ospedale in Africa e non costruiscono un'altra biblioteca per la facoltà, benissimo. Allora, però è stato detto, noi vogliamo riflettere criticamente anche sulla nostra storia, perché appunto la vocazione poi siamo noi che la portiamo avanti, e alla fine dobbiamo fare un bilancio di quello che abbiamo fatto. Con questo voglio dire che proprio il nostro modo di essere protestanti, ha detto il collega Ferrario bene, non abbiamo risposte preconfezionate sul piano etico, abbiamo lo stesso credo degli altri, ma lo viviamo a partire da un'accentuazione, da un profilo che ci viene dalla Riforma, eccetera, eccetera. Il nostro modo tipico di essere protestanti ci consegna alla storia, ci fa vivere nella storia. Non ci sono appunto ricette preconfezionate, non ci sono scappatoie, non puoi evitare nulla. Allora fa sì che noi siamo dentro alla storia, però appunto siamo anche molto legati a questa storia. E allora siamo stati molto liberali quando l'Italia era liberale, siamo stati molto di sinistra quando l'Italia era di sinistra. Con questo voglio dire che oggi, di fronte alla crisi della politica, della cultura, eccetera, noi ci siamo dentro come gli altri, noi ci siamo dentro come gli altri. Non è che possiamo dire, vabbè, io l'attraverso, ma intanto so già tutto, so già che cosa dire. No, noi sappiamo già che cosa dire, nel senso che è già tutto scritto, non qui dentro nel libro, insomma, sarebbe la Bibbia se l'avessi, non nel libro curato da Laura Ronchi. È già tutto scritto, ma dall'altro poi lo devo sentire io e lo devo ridire io, anche a voi, senza fare il grillo parlante, senza fare il sapientino, e senza dimenticare che quello che io ho ascoltato e ti propongo, appunto, io lo ascolto dalla parte della storia, dalla parte del mio essere immischiato fino al collo e non dalla parte di Gesù Cristo che mi rimane di fronte e mi interpella. Quindi questo sarebbe, diciamo, un po' complicato.
Se mi permettete aggiungo una cosa, è forse sfuggita nella presentazione, e, per quanto riguarda l'influenza protestante valdese per quanto, che può essere nella società, sul piano, non propriamente quanto si riferiva a Giuseppe Pullara, sul piano della influenza non religiosa ma dell'impegno civile delle chiese valdesi e metodiste, il rapporto che si fa sulle scelte e opzioni dell'8 per 1000, questo può essere anche un dato interessante da incrociare per quanto riguarda, sono circa il 2,5% delle opzioni, quindi sulle scelte che prende le posizioni, posso prendere le chiese valdesi e metodiste, incrociandole non soltanto strettamente sui membri di chiesa o sui simpatizzanti.
Grazie. Donatello Urbani, seguo per alcune testate di turismo le rubriche culturali e vorrei rivolgere all'autrice del libro una domanda un po' particolare. Ho dato una scorsa veloce a questo libro, non ho visto l'importanza che hanno avuto i valdesi e i protestanti nella lotta di risorgimento italiano, e se questo presenza importante dei valdesi nelle guerre risorgimentali è stata rappresentata in un certo modo da Paolo Paschetto nelle vetrate, se è presente. Paschetto veniva da una famiglia che i suoi antenati avevano partecipato nel 1870 alla conquista di Roma. E per i professori teologi, un'altra piccola domanda, se mi è consentito, se potevano farmi un parallelo fra San Francesco e Pietro Valdo. In questo momento credo approfondire questo concetto possa essere un buon ponte ecumenico per legarci, non so, a Papa Francesco. Grazie.
Allora, i valdesi, ma in generale i riformati, i protestanti, hanno partecipato molto al Risorgimento. C'è una storia ricchissima, varia e come dire, anche così, piena di succosi episodi. Di tutto ciò nella chiesa e nella decorazione di Piazza Cavour non c'è niente, per vari motivi. Il primo è che la rivoluzione, la generazione risorgimentale era passata sostanzialmente. Certo, c'era un Mouston piuttosto vecchio che forse aveva ancora, ma certamente era un'altra fase. La seconda è che nella Chiesa c'è spazio solo per ciò che ricorda e che riguarda e che richiama alla parola di Dio, cioè a quella che è la funzione di una chiesa cristiana, cioè la predicazione. Certo, se lei vuol trovare qualcosa, troverà la faccia di Garibaldi nei mosaici della chiesa di di Via Nazionale. Guardando con attenzione i personaggi lì ricordati, ad uno è stata data la faccia di Garibaldi. Non era una guerra santa, anzi questo è un elemento interessante. Dobbiamo tenere presente che nel Risorgimento l'elemento anticlericale era fortissimo, per ovvi motivi. Ed era in gran parte dovuto alla presenza consistente di ex cattolici, soprattutto ex ecclesiastici. Padre Gavazzi è il cappellano di Garibaldi, può, diciamo, impersonarli in una certa misura tutti, che nel passaggio alla riforma scaricavano soprattutto la tensione accumulata negli anni in cui, stando all'interno della Chiesa cattolica, la linea guida era essenzialmente tacere e obbedire. quindi nel momento in cui si liberano di questo non tacciono, non obbediscono e parlano e a volte anche straparlano. Però questo è un elemento che durerà ancora a lungo. Nel libro c'è un intervento di Cesare Milaneschi che descrive la reazione della stampa cattolica all'apertura del Tempio di Piazza Cavour. Ed è piuttosto interessante perché, per esempio, contestando la presenza del ministro Facta e di alcuni senatori nel culto di dedicazione dell'8 febbraio 1914, la stampa cattolica diceva: la politica deve stare fuori dalle chiese, chiesa e Stato sono due cose separate, non devono assolutamente mescolarsi e come dire, contaminarsi tra di loro. Ecco, la storia ci ha raccontato, come dire, un seguito diverso. E per cui no, la nostra chiesa è una chiesa in cui si predica la parola e chi entra può già, come dire, avvicinarsi alla parola solo leggendo le poche scritte del Tempio, che sono tutte in italiano, e, come dire, seguendo il percorso che Paschetto ha ideato, disegnato e, come dire, e che ci ha lasciato attraverso le 16 vetrate, dal rovo ardente che parla, dove Dio parla a Mosè, al pavone.
Baldo e Francesco. Allora, no, chi chiedeva, qualcuno ha evocato i dati dell'8 per mille, no, credo, insomma, i valdesi sono 20.000 in Italia, quelli adulti tesserati, eccetera, eccetera. Credo che le ultime dati che arrivano con qualche anno di ritardo sull'8 per mille sono sulle 500.000 firme, quindi c'è una 570.000. Allora, c'è una sproporzione radicale tra i 20.000 valdesi, di cui appunto poi non tutti per varie ragioni inviano la dichiarazione dei redditi, e le 570.000 firme di italiani che noi non conosciamo, ovviamente, se non a Campione, cioè a me e a noi, quando siamo invitati a fare conferenze pubbliche, regolarmente incontriamo persone che dicono: noi firmiamo per il vostro 8 per mille, e si va da atei militanti in alcuni casi o da persone agnostiche che apprezzano le nostre posizioni liberali, incontriamo dei cattolici. Io ho incontrato anche due sacerdoti una volta che mi hanno detto: noi firmiamo, cattolici romani, che firmiamo per l'8 per mille, eccetera eccetera. Allora, Valdo e Francesco, provo a rispondere telegraficamente. Sono simili, molto simili all'inizio, nel senso che sono due personaggi medievali, non cronologicamente soltanto, ma che si pongono con radicalità la domanda seguente, che non è ancora la domanda di Martin Lutero: ma io sento che non sono un buon cristiano, io non vivo come Gesù ha detto che si deve vivere, voglio diventare un buon cristiano. E no, tutte e due sono ricchi, tutte e due individuano nella povertà personale, quindi colgono la radicalità di certe pagine del Vangelo, eccetera eccetera. Cioè, detto brutalmente, Valdo non aveva ancora nessuna idea della giustificazione per grazia mediante la fede nel modo in cui viene compresa poi articolata nel XVI secolo. La differenza sono negli esiti, cioè, e nelle accentuazioni poste nel tentare di rispondere a questa domanda. Per il fronte valdese, oltre alla povertà, al discepolato radicale, quindi le cose che Gesù ha detto di fare nei Vangeli non sono consilia evangelica, come diceva la grande ripartizione medievale, cioè un cristiano normale osserva il decalogo, non ruba, non mente, non è adultero, eccetera. Poi, se tu vuoi essere particolarmente santo, segui anche i consigli di Gesù, tant'è che quando una delegazione di valdesi viene ricevuta durante il Terzo Concilio Laterano, credo, a esporre il loro programma, questi gli hanno riso dietro. Dice: ma sono degli stravaganti questi qua, vogliono che ogni cristiano si deve sentir chiamato a vivere come i monaci, cioè con la radicalità dei consigli evangelici, senza senza fare un ordine, senza pensare di ottenerne chissà che cosa. Ma poi viene accentuata il libere predicare, cioè se tu sei un discepolo di Gesù, quello che Gesù ha detto a te, che tu hai scoperto, lo devi dire a un altro. E allora lì cominciate già a sentire puzza di bruciato. Perché se tu vuoi libere predicare senza essere ordinato sacerdote, le cose sono problematiche. Se volete, poi naturalmente ci sono molti valdismi, questo che c'era un valdismo e che il movimento valdese è Mater Reformationis, eccetera, eccetera. Diciamolo onestamente, è una costruzione della storiografia un po' mitologica del XVI secolo che, avendo, essendo stata espulsa da Roma, insomma rotta con Roma, dice: ma dove è andata a finire la indefettibilità della Chiesa, che anche il Nuovo Testamento indubbiamente prevede? Allora vanno a cercare, a cominciare da Flaccio Illirico, credo, le centurie, una sorta di emersione carsica della Chiesa che Gesù avrebbe conservato. Allora c'è Wycliffe, allora c'è Jan Hus, c'è il vescovo Claudio di Torino, cattolicissimo, romanicissimo, nono secolo, che però era contro le immagini, per quello la nostra casa editrice si chiama Claudiana, perché in quella storiografia ottocentesca non è vero che è scomparsa la Chiesa di Gesù Cristo, perché per esempio c'è un vescovo che ha fatto togliere tutte le immagini e ha rimesso la parola di Dio. Comunque c'erano tanti movimenti valdesi in tutta Europa nel XIV e XV secolo. Quello italiano, Milano e Bergamo, ha una radicalizzazione particolare. Molti di questi movimenti valdesi contestano per esempio anche l'alleanza trono-altare, la donazione costantiniana, ben prima che Valla ne avesse dimostrato filologicamente il falso, ideologicamente diremmo noi. I valdesi dicono: deve essere falso, non è possibile che Gesù, e c'è un ramo valdese che alla domanda "chi siete voi?" rispose: siamo quelli che in cattolica ecclesia Costantinum donationem spernentes, siamo quelli che nella Chiesa Cattolica, qui non pensavano affatto, pensavano nella Chiesa Cattolica, ma contro la donazione di Costantino. Allora, questo, i superstiti di questo valdismo radicalizzato italiano, che erano nelle valli nel Cinquecento, è già stato detto, appunto, sentono della Riforma, forse la vera, aderiscono e poi vengono opportunamente catechizzati dai ginevrini, dagli svizzeri francesi. Forse la continuità vera, cioè più consistente, è nel fatto della Bibbia, perché da Valdo in poi uno dei pallini che differenzia appunto da Francesco di questi valdismi medievali era l'idea che la Bibbia fosse il libro per il popolo e non per i chierici, che poi dicevano al popolo: guardate le vetrate dove è tutto raccontato. E ci sono già porzioni di traduzioni della Bibbia fatte dai valdesi medievali. La Riforma mette al centro la Bibbia, questa secondo me è la vera continuità. Francesco risponde, finisco, ma è come il piatto degli spaghetti di Alberto Sordi nel film, ma è provocato. Se volete, Francesco, rubo questa immagine a Paolo Rica, voi siete tutti andati ad Assisi, allora andate giù a Santa Maria degli Angeli e avete questa enorme basilica, appunto, e dentro, più o meno con le dimensioni in proporzione del nostro pulpito qua o del tavolo della Santa Cena, c'è la chiesa della Porziuncola. Ecco, allora, pur con tutte le differenze iniziali, secondo me lì si vede il Francesco nascente con la sua Porziuncola, e a parità, diciamo così, di stimoli natali, mentre il valdismo si è radicalizzato ed è diventato quello che vi ho detto, non ripeto, e dall'altra parte Francesco è stato metabolizzato e perfettamente assorbito, non sfigurato, perché se vuoi vedere il Francesco la Porziuncola c'è, ma diciamo la Porziuncola è servita all'interno di un ricchissimo menù, insomma di una tavolata in cui c'è lì la Porziuncola.
Benissimo, grazie.
Un'altra volta. Sì, grazie. Gian Mario Giglio, Agenzia NEV, Rivista Confronti. Lo ricordava la dottoressa Ronchi De Michelis, il quartiere tanti anni fa, quando è sorto il Tempio, era completamente diverso. Oggi anche la società però è completamente diversa. Quindi a me viene in mente il Tempio di Torino, inserito in un quartiere multietnico come quello di San Salvario. Il Tempio di Roma oggi è in un quartiere particolare, un po' d'élite, se vogliamo dire così, il quartiere Prati. Quanto però il Tempio è utile anche all'accoglienza, anche perché il Tempio di Roma, comunque Piazza Cavour, è un tempio che tocca la città, tutta la città di Roma. Quindi quanto può essere utile anche per l'accoglienza di immigrati, di stranieri, se ci sono anche chiese multietniche che approfittano del Tempio, che trovano ospitalità? Questo magari lo chiedo più al pastore.
Dunque, ogni chiesa e ogni quartiere ha la sua peculiarità. E noi, nella città di Roma, ci sono comunità chiese che accolgono, che ospitano presenze di pluriconfessionali, multietniche soprattutto. Non so, la chiesa metodista di via 20 Settembre ha una comunità coreana, poi ci sono anche hanno integrato la chiesa dei Filippini, la chiesa di via 4 Novembre accoglie al suo interno la chiesa francofona formata da chiese del Madagascar, chiese evangelici delle chiese francofone, Costa d'Avorio. Noi, altre chiese, la chiesa metodista di via di Ponte Sant'Angelo accoglie al suo interno una componente filippina, africana, di varie nazionalità. Noi non esercitiamo questo tipo di accoglienza perché utilizziamo il tempio e i nostri locali non soltanto per le nostre attività, ma anche al servizio del quartiere. Per cui non avremmo proprio gli spazi per poter esercitare questo tipo particolare di accoglienza, che implica una organizzazione che limiterebbe moltissimo la disponibilità del nostro tempio, che invece è, quando ci è richiesto, disponibile per tutta una serie di... Quindi è una scelta strategica, ecco. Però la presenza in questa città poi si esprime attraverso altre forme di presenza, altri interventi. Abbiamo una commissione diaconale nell'interno della Chiesa che esercita, che interviene laddove vi sono delle necessità e risponde a varie richieste, e poi partecipiamo alle iniziative delle altre chiese evangeliche a favore del dialogo e della solidarietà con le altre chiese, diciamo, etniche, cioè, in questo rapporto di condivisione dell'Evangelo pur appartenendo a realtà e origini diverse.
Bene, siamo oltre qualunque tempo possibile di una conferenza stampa. Grazie a tutti per essere intervenuti. Vi ricordo il culto di sabato 8 alle ore 17 con la predicazione del moderatore della Chiesa Valdese, il pastore Eugenio Bernardini, e la liturgia dei pastori invece Antonio Adamo e Emanuele Fiume, pastori delle due chiese valdesi di Roma. Hanno assicurato la loro presenza, oltre a varie personalità e autorità, anche il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Ignazio Marino. Grazie ancora e arrivederci, e c'è anche un piccolo aperitivo tra un po'.